Continuiamo la lettura e la meditazione del Vangelo di Marco. Gli apostoli tornarono da Gesù e gli raccontarono tutto quello che avevano fatto e insegnato. C'era molta gente che andava e veniva, tanto che non avevano neppure il tempo di mangiare. Allora Gesù disse: «Venite con me, voi soltanto, andremo in un posto tranquillo, vi riposerete un po'». Salirono su una barca da soli e andarono verso un luogo isolato. Molti però se ne accorsero, li videro partire e li seguirono. Da tutte le città venne molta gente e a piedi, correndo, arrivarono sul posto prima di Gesù e dei discepoli. Quando Gesù scese dalla barca, vide tutta quella folla ed ebbe compassione di loro, perché erano come pecore senza pastore. Allora si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Un Vangelo semplice nella comunicazione, come è proprio del Vangelo di Marco, che è un racconto di tanti incontri di Gesù con persone sofferenti, ammalate, mente, nel cuore, nel corpo. E meditando su questo Vangelo, di nuovo dentro di me, come premessa, ma sono premesse che sono già interne, parte della riflessione, mi dicevo, ecco, ma davvero dal Vangelo non è, come alle volte anche si sente osservare, non è possibile dedurre interpretazioni così diverse che pare le volte che partano da un Vangelo diverso. Ci può essere qualche sfumatura, qualche accentuazione, una più in una dimensione spirituale, l'altra più sociale, però sfumature, perché ad esempio queste due dimensioni erroneamente si contrappongono, per cui ci sarebbe un prete, una comunità più impegnati socialmente, uno più spiritualmente. Sono osservazioni alle volte molto superficiali, da quello che capisco, perché non c'è dimensione interiore se poi, ecco, non è trasferita dentro alla storia, e poi non c'è dimensione storica concreta che non abbia un'anima per essere autentica e soprattutto essere duratura nel tempo. Quindi sono situazioni un po', mi pare di capire, un po' di retrovia, ecco, dal Vangelo con qualche sfumatura, ma l'interpretazione non può essere che unica. Non dico che quindi quella che viviamo qui sia l'unica rispetto ad altre, ci mancherebbe, però l'orientamento che viene dal Vangelo non può che essere unico, perché il Vangelo, quando non è smorzato, diluito, annacquato, tanto peggio poi strumentalizzato, indica in modo chiaro un orientamento, una strada, un percorso. Siamo noi poi che magari fatichiamo a essere coerenti, a cominciare da me. Però che la nostra mancanza di fedeltà e coerenza possa poi diventare un alibi per attenuare la profezia del Vangelo, credo sia scorretto. Questa era la prima considerazione che mi veniva da questo Vangelo, così, ripeto, immediatamente comunicativo nella percezione, anche se c'è poi l'esigenza di, come sempre, di un approfondimento e di rendere attuale poi questo messaggio, cioè cosa vuol dire per noi, cosa significa per noi. Allora, alle volte, anche qui nella celebrazione dell'Eucarestia, qui nella nostra Chiesa, alle volte magari cogliamo il senso di un messaggio del Vangelo, il suo significato profondo. Altre volte, come mi veniva spontaneo oggi, perché come si profilano, come abbiamo sentito nel racconto, alcuni passaggi come un movimento, di cogliere, come si fa alle volte per quella che è chiamata la lectio divina, cioè una meditazione dei vari passaggi del Vangelo, di cogliere proprio passaggio per passaggio e di attualizzare ogni passaggio per quello che è appunto la nostra vita di oggi, ecco. E allora così, sono quattro, mi pare, ecco, così, per quello che ho percepito e che condivido con voi, no? Ecco, si dice che gli apostoli, rileggendo, tornarono da Gesù, gli raccontarono tutto quello che avevano fatto e insegnato. A me pare che si evidenzi l'importanza di condividere quello che nella vita avviene. Questo avviene con una persona a cui si è legati da amore, da affetto, da amicizia, avviene in una famiglia, avviene sul lavoro, avviene dentro un gruppo di persone che si ritrovano, dentro all'esperienza di un centro d'accoglienza. Alle volte questo ascolto reciproco, questa verifica assume, come sappiamo, ad esempio negli ambienti di lavoro, una dimensione di una verifica rispetto a progetti che hanno anche un profilo scritto, una sorta, ecco, di tecnica, no, programmatoria e anche quindi poi di verifica. Ma credo che qui il Vangelo si riferisca a una dimensione che sottende, che viene prima di questa, ed è, come tutti sperimentiamo nella vita, questa esigenza di condividere, come si dice, pene e serenità, gioie e dolori, per dirla con una frase che è entrata nel linguaggio popolare, anche riecheggiando quello che San Paolo dice, che sarebbe importante sempre essere disponibili a gioire con chi gioisce e a soffrire con chi soffre, come poi dirà Gesù, ultimo passaggio, di questa compassione che lui sente per questa gente che vede come senza guida, come disorientata. Ecco, e quante situazioni di similitudine ci sono anche oggi, ecco. Allora tornano i discepoli e raccontano, seduti, immaginiamo per terra, sotto un albero o da qualche parte, un gruppo che si racconta, raccontare la vita, raccontare le esperienze, raccontarsi gli interrogativi, raccontare la ricerca. Cerchiamo insieme, più che avere risposte sbrigative che tante volte non ci sono e sono come preconfezionate. Questo è un aspetto fondamentale della vita, condividere in profondità. Alle volte la condivisione avviene proprio in modo così personale, così intimo, così anche ristretto, per una necessità proprio interiore. Alle volte la condivisione avviene dentro un'esperienza più allargata e ognuna di queste condivisioni parebbe superfluo quasi ricordarlo. È chiaro che è lungi da qualsiasi aspetto di maldicenza verso altri o di pettegolezzo, di racconto di superficialità. Qui ci si riferisce a quelle dimensioni profonde. Allora avviene una situazione della vita, si sente bisogno di condividerla con qualcuno, come di confidarla se è un peso per portarlo insieme, se è un dolore per portarlo insieme, se è una gioia per è una situazione positiva per rallegrarsene insieme. Ecco, e credo sia una dimensione importante, profonda, che il Vangelo ci ripresenta perché la viviamo anche noi. E cosa avviene condividendo? Beh, avviene una ricchezza reciproca. Viene ribadito che camminiamo insieme. Certo, è un'esperienza, io credo, esigita questa, e il Vangelo ce la presenta. Non è strana, ed è un Vangelo che è dentro la vita. Gioco forza, per così dire, non può non esserci nel Vangelo un'esperienza simile. Ad esempio, questa settimana, oltre alle dimensioni personali, che anch'io ho vissuto con le persone, voi nelle vostre famiglie, con persone amiche, in altre situazioni. Io avevo sentito l'altro giorno, proveniente dalla Colombia, da una persona che mi ha chiamato, che sulle montagne, dove sono stato anch'io, mi pare 4 volte negli anni, e da dove verrà a settembre di nuovo Padre Antonio, perché il rapporto con la Colombia è stato iniziato con lui e con gli indios, che gli indios del popolo Nasa si chiama, vive un momento molto difficile, terribile, perché anche a Toribio sono state delle violenze, nell'ospedale è morto anche un bambino, sono morte altre persone, altri feriti, e ho scritto 2 righe a Padre Ezio e Padre Antonio, perché mi pare un modo di condividere, no? Dicevo, Padre Antonio, ho saputo della grave situazione di Toribio, delle comunità indigene, penso e accompagno. Ecco, così. Allora, domenica ti ricorderemo nell'Eucaristia. Ecco, questo è quello che facevano Gesù e i discepoli, no? E Padre Antonio risponde immediatamente, dice: carissimo Pierluigi, grazie di cuore. Purtroppo la situazione del nord del Cauca è molto difficile, però finalmente un popolo si è alzato in piedi e ha detto no all'occupazione del territorio, alla guerra. Purtroppo la reazione dell'esercito, della guerriglia in generale, di grandi mezzi di comunicazione è stata molto dura contro gli indigeni, contro gli indios, mostrando un razzismo feroce. Ti ringrazio per l'accompagnamento e la preghiera tua e della comunità. Tutti i giorni io chiedo al Signore per la gente del nord del Cauca tre doni: che siano uniti, che siano saggi e che siano capaci di resistere, siano valenti, capaci di resistenza. Proprio ieri è stato qui a Bogotà Rafael Coique, che una commissione sta visitando ambasciate, organizzazioni sociali, spiegando la posizione degli indigeni e chiedendo appoggio. Te, alla tua comunità del centro, alla comunità parrocchiale di Zuliano, un saluto affettuoso, con gli auguri di ogni bene. Padre Antonio, questo è fare come facevano Gesù e i discepoli, mettere insieme le situazioni, no? Oltre a quelle personali, anche quelle storiche, planetarie. E un'altra è quella di Via D'Amelio. Abbiamo ricordato domenica i nomi, abbiamo sentito, partecipato alla quello che è stata la memoria, abbiamo sentito parole forti anche da un uomo che conosciamo da 2 anni come Scarpinato. Io gli ho mandato un messaggino: caro Roberto Scarpinato, uno dei magistrati del pool antimafia, ho sentito le tue parole forti, coraggiose, mi complimento e ti accompagno. E lui mi ha telefonato il giorno dopo, mi ha chiamato. E ha detto, fra l'altro, dice: non so se hai saputo anche una cosa, che forse la notizia è passata, che Paolo Borsellino, 2 giorni prima di morire, ecco, condividere, due giorni prima di morire, ha chiamato in procura un prete amico per confessarsi, piangendo. Come a dire, era non cosciente, sicuro che sarebbe stato ucciso. L'ha chiamato per confessarsi. Lui era cristiano. Per confessare, dice, mi ha detto Roberto Scarpinato, questa è come l'estrema unzione per lui, mi ha detto. Condividere questo è dentro l'Eucaristia, crea commozione, crea partecipazione, sono le nostre dimensioni personali, quelle che viviamo dentro, e sono quelle che riguardano la storia umana, e tutto diventa Eucaristia. Come si può, uno può dire, ma cui tu fai riferimenti alle cose che non c'entrano, cosa c'entrerebbe? Io mi sono impegnato, non lo dico per protagonismo, mi sento sempre più una formichina nella vita. Però dicevo, chi fa un articolo in Friuli? Lo faranno. Io sento il compito di scrivere al Messaggero per ricordare Capaci. Ho fatto, ho pubblicato sul giornale e ho ricordato quello che la sera Muggia Don Ciotti, amico che verrà a settembre, ricordava. Quando hanno ucciso Don Puglisi, Cardinale Pappalardo, che aveva parlato forte contro la mafia, ha detto, senza queste distinzioni sciocche, spirituale e sociale, Don Puglisi ha attuato in pieno il Vangelo. È stato un prete che ha inteso la sua pastorale come impegno sociale e civile, e in questo ha attuato pienamente il Vangelo. Punto. Inutile stare a discutere che uno è più sociale, l'altro è più politico, l'altro è più prega. Perché padre Puglisi non pregava per morire in quel modo? Come non pregava? Se non pregava non finiva così. Pregava sul serio, con una preghiera che lo portava dentro alla storia, dentro alla vita. Perché ci può essere una preghiera che chiude nel tempio, quella non porta a morire. Nessuno? Questa è la vera distinzione che dobbiamo fare. Questo è. Io mi sento commosso e come mi viene da gridare rispetto a questo, perché qui è una questione profondissima, gente che ha dato la vita, ecco. E diceva proprio così il cardinale di Palermo di allora: è morto facendo pienamente il suo essere prete, perché ha preso sul serio il Vangelo. Questo è il primo aspetto. Secondo, più breve, Dice, c'era molta gente che andava e veniva, tanto che non avevano neppure il tempo di mangiare. Allora Gesù disse, venite con me, voi solo. Ma basta tutta questa confusione, voi solo. Andremo in un posto tranquillo. Sì, poi una parola, subito dopo si è riunita di nuovo la gente. E vi riposerete un po'. Salirono sulla barca e andarono verso un luogo isolato. Ecco, questo a me portava a riflettere, credo che condividiate la riflessione, a riflettere, a scegliere il rapporto che c'è fra interiorità, riflessione, preghiera e azione. Quello che diceva padre Balducci, il tempo dell'essere, il tempo dell'esistere, quello che è il rapporto fra la contemplazione, i momenti di silenzio, di riflessione e l'azione, perché l'azione non ci mangi e la riflessione non diventi una fuga dalla realtà. Trovare la sintesi è l'impresa della vita, non scappare dalla storia ma non farsi fagocitare e schiacciare. Gesù sente questo pericolo e dice ai suoi amici andiamo in parte un po', non, adesso c'è troppa pressione, dobbiamo ricalibrare un po' l'interiorità perché altrimenti non ce la facciamo. Questo poi ognuno lo vive con le sue dimensioni interiori, con la sua sensibilità. Certo andrebbe anche posta la domanda anche insieme come comunità, come centro d'accoglienza, se non ci fosse necessario alcuni momenti di interiorità in cui c'è l'azione come un po' in quel momento come lasciata un po' non da parte che è impossibile ma come un po' defilata e si dà più importanza all'essere interiore come la contemplazione alle volte anche a livello psicologico o psicoanalitico, è come tirarsi fuori, no? L'impressione, abbiamo tutti questa esperienza, come tirarsi fuori, come se io mi tiro fuori e guardo Pierluigi dall'esterno, come fossi un altro, è un po' un'impresa non facile, no? Però ecco così, e dico, guarda Pierluigi come si comporta, no? Guarda, mi pare che in quel momento lì, così, uno fa delle valutazioni, quasi guardandosi dall'esterno per capire come stanno andando le situazioni, no? Per avere un occhio come più calmo guardandosi dall'esterno, no? Questa sarebbe la contemplazione, la riflessione dell'anima, per vivificare l'azione, per rettificarla, per orientarla, per richiamarne alcuni aspetti, ecco. Questo andare al segreto delle cose, andare all'essenziale, per raccogliere le motivazioni profonde, per chiarire sempre i fini, per chiarire sempre in che punto del cammino noi ci troviamo. No? Ecco. Alcuni li videro partire, molti lo vennero a sapere, correndo a piedi da tutte le città, arrivarono sul posto prima di Gesù e dei discepoli. Cercavano la gente, questa gente che va, mi pare che rappresenti, credo, noi tutti certamente, ma la gente, le persone che cercano. La gente cerca, poi entra negli equivoci, come leggeremo nelle prossime domeniche, vanno a cercare Gesù perché ha condiviso per una moltitudine il pane e i pesci, poi è da verificare, calibrare anche il senso, il motivo, lo scopo della ricerca, però questa gente che si muove e va verso Gesù è perché cerca. La domanda è, ecco, da parte mia, nostra, cosa cerchiamo? Se cerchiamo profondità, consapevolezza, conoscenza, io ricordo sempre, cioè spesso, ecco, questo che i filosofi greci avevano posto come meta della vita, conosci te stesso, che poi nel Vangelo trova un eco straordinario quando dice attenzione, che quello che diciamo e che facciamo emerge dalla profondità del cuore. Certo, poi si apre il discorso, rapporto individuo, persona, società, condizionamenti, cioè, prendiamo adesso la parte che riguarda l'interiorità, ecco, esce da quello che è nel profondo del cuore, della coscienza, conosci te stesso, approfondisci, ecco, questo è un monito che viene da lontano, nel Vangelo trova un eco, una luce, nuove, nuovissime e diventa il percorso della nostra vita. Conoscere noi stessi, no? La profondità della nostra vita, il senso profondo, le relazioni che viviamo, quello che stiamo operando. E da ultimo, ultima icona, immagine, quando Gesù scese dalla barca, vide tutta quella folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore. Allora si mise a insegnare loro molte cose. La compassione, quante volte l'abbiamo ricordato, non è la supponenza di chi si sente su un gradino più in alto e ha commiserazione di chi presumibilmente starebbe più in basso, per una condizione di vita, di salute, di atteggiamento, di altro. No, la compassione è patire con e caricarsi della sofferenza dell'altro che entra e ci attraversa, ci interroga e chiede una risposta di compartecipazione, di ascolto, di sollievo, di accompagnamento per come riusciamo, per come possiamo, perché nessuno di noi poi si sa è onnipotente, ecco. E soffrire in sé ciò che si vede soffrire nell'altro, ciò che arriva dall'altro. Sappiamo che anche qui la misura non è confezionata per tutti, sappiamo che c'è sempre anche una situazione di coinvolgimento che ci porta a soffrire, qualcuno dirà in modo forse esagerato, fra indifferenza e coinvolgimento in cui si soccombe, anche qui da trovare quella sintesi che poi è dentro anche al percorso delle persone, perché ognuno di noi ha la propria storia, la propria sensibilità, ma questo atteggiamento dovrebbe riguardare anche la comunità cristiana. Leggevo stamattina su Repubblica la polemica che c'è a Milano adesso fra il Comune e la Chiesa di Milano su questa questione del registro delle coppie di fatto, e c'è un'intervista a Cacciari Massimo, che è stato tante volte qui, verrà in novembre per concludere, mi ha promesso così, per concludere l'anno su Balducci, facendo anche una riflessione sua sull'uomo planetario, mi pare che sia l'8 di novembre se non ricordo male. E lui diceva una cosa nell'intervista che io condivido in pieno, dice: su queste cose, dice lui da filosofo, dice, su queste cose non si deve andare avanti solo a piccoli decreti, non è, dice, come fare qualcosa che riguarda un aspetto materiale di un comune. E d'altra parte, quindi, poi la Chiesa che risponde così non è neanche quella la Chiesa della misericordia. Su questo bisogna incontrarsi, parlare, approfondire, perché sono questioni così delicate che non si possono risolvere in modo sbrigativo. Io ho detto, sottoscriverei quello che diceva oggi Cacciari in pieno, proprio perché ci vuole l'atteggiamento, dice, della Chiesa misericordiosa da una parte, ma anche dall'altra parte un'attenzione profonda alle situazioni. Non è sbrigativo, ecco, il risolvere queste situazioni. In realtà Gesù ha compassione perché vede la folla che è smarrita. Si potrebbe fare più di qualche riferimento all'oggi. In effetti non è che loro non abbiano pastori, ce n'hanno pastori, ma sono pastori che non gli interessa della gente. Hanno gli scribi, hanno i farisei, hanno i sacerdoti del Tempio, hanno anche il procuratore di Roma, hanno anche troppi pastori, quelle persone, ma sono pastori che, scusate, gliene frega della gente. Questo è il punto. I pastori ci sono, ma non gli interessa della gente. Chissà anche oggi se è così, domanda che rivolgo sempre a me per primo, nella Chiesa, nella politica, nella scuola, dappertutto. I pastori davvero hanno a cuore le persone? La domanda resta sospesa, ognuno darà la sua risposta, ma Gesù non diceva che non ci sono pastori perché non ci sono, perché sono cattivi i pastori, ce n'erano anche troppi, ripeto. In ogni paese c'erano i maestri della legge, i sacerdoti, tutti erano, però dice non hanno pastore, non hanno chi li orienti, perché, e concludo, perché la discriminante pare di capire questa, dell'essere buoni pastori o cattivi pastori. Il cattivo pastore non gli interessa della vita delle persone e vuole asservire le coscienze, asservirle, assoggettarle, strumentalizzarle. Il buon pastore, che è Gesù, l'antesignano, è colui che è a servizio delle coscienze, ha a cuore che la gente capisca, cresca, in autonomia, in responsabilità. Questa è la carta d'identità del pastore buono, del pastore, che ha però compassione, perché senza questa compassione come fa uno a essere un buon pastore? Impossibile, dice Gesù. Ecco, questa è la lezione, come la lettura di questi passaggi, ecco, del Vangelo di oggi.